crediamo.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto di Radio Maria in Australia. E siete in compagnia di Felice Montrone e abbiamo ancora oggi Nicola. Nicola, ci sei?
Ci sono, buongiorno Felice, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, e Loredana è da qualche parte che non la vedo, però sta preparando le canzoni per oggi. Dunque, oggi è martedì, vero? È martedì 25, è il compleanno di mia figlia. La prima cosa che ho fatto alle 3:30 stamattina, le ho mandato il messaggino. Mia moglie mi ha detto: fai sicuro ieri sera, fai sicuro che lo mandi il messaggino alle 3:30 perché la svegli. E dico: è buono svegliare la figlia con il papà che gli fa gli auguri di buon compleanno. E voi cosa fate? Voi cosa fate quando i figli compiono gli anni? Li andate a svegliare dal letto o li mandate il messaggino o li abbracciate? Cosa fa la torta? Cosa fate? Io non so ancora, hanno organizzato loro, le donne della famiglia, le signore della famiglia hanno organizzato magari la cena stasera per appunto il taglio della torta. È bello sempre quando i figli, no, arrivano a una certa età, particolarmente le figlie, perché i maschi non so, li trovi o non li trovi, quando li cerchi non li trovi, quando vuoi una mano per fare un lavoro sono molto occupati, no? I'm busy dad. Però quando poi vogliono loro fare una cosa, il papà deve sempre andare, perché la mamma dice: e dai, vai ad aiutare tuo figlio che ha bisogno di una mano. Succede anche a voi, vero? Questo cosa che succede, cosa succede? Va bene, è buono avere questa relazione in famiglia, di dire sempre sì e mai no. A proposito di questo, l'altro giorno mi trovavo in conversazione con una signora che diceva, ma ad una domanda se si sarebbe coinvolta in particolare progetto, ha risposto: non lo so, devo vedere, ci devo pensare, devo chiedere, eccetera 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 eccetera. E io le ho detto: ma signora, è un'amica, la conosco molto bene. Ho detto: Teresa, guarda che nella vita quotidiana Dio non vuole un può darsi, non vuole un'ipotesi, non vuole che uno risponde ci devo pensare, devo chiedere, ti farò sapere. Dio vuole un sì o un no. Risponda a questa signora che le ha chiesto la cosa, sì o no. Se non lo vuole fare, non lo faccia. Se lo vuole fare, lo fa. Pertanto non porta avanti questa conversazione per mezz'ora nel modo in cui, no, magari si voleva fare, dare un po' di importanza al lavoro che doveva fare lei, però non era quello il caso. Ieri abbiamo parlato un po' fuori strada, siamo andati un po' fuori strada, abbiamo parlato delle famose banche che continuano a riportare enormi profitti, giganteschi profitti, come 11 miliardi di dollari, no? In un anno 11 miliardi di dollari per la Commonwealth Bank. Qualcuno può pensare che magari non è giusto che noi come Radio Cattolica, no, facciamo dei commenti del genere, però vorrei vedere degli 11 miliardi di dollari, questo è dopo le tasse, può darsi. Immaginatevi 1 miliardo di dollari all'anno di profitto, sono 1.000 milioni, 1 miliardo sono 1.000 milioni di profitto. Voi dice: sì, ma loro provvedono i servizi. Sì, in Australia e nel mondo c'è bisogno di un sistema bancario forte, solido, perché se collassa il sistema bancario siamo tutti nei guai, vero? E a questo punto va anche bene che le banche fanno dei profitti, però sarebbe anche bello vedere le banche che sponsorerebbero magari Radio Maria, non so, ma io non le vedo. Sarebbe bello che la coscienza sociale delle banche sarebbe un po' più aperta, no? E che sponsorizzano delle partite di calcio, sponsorizzano a Sydney c'è Commonwealth Stadium, hanno costruito tutto uno stadio, però devi pagare per entrarci, non è che te lo danno gratis per entrare nello stadio, no? Pertanto la consenso sociale, secondo me, delle banche è un po' limitata, non è di quelle delle migliori, no? Bisognerebbe che avrebbero una coscienza sociale un po' più aperta. Io mi sto dilungando un poco perché stiamo aspettando che arrivi il senatore Francesco Giacobbe. Oggi avremo in studio Francesco Giacobbe, mi ha promesso che sarebbe arrivato per prima delle 8:15. Pertanto, se possibile, l'avremo qua. Perché Francesco Giacobbe? Una delle ragioni, Francesco è il senatore della Repubblica Italiana eletto nella circoscrizione Oceania Australia. Va bene? E pertanto sarebbe bello averlo qui negli studi per discutere e parlare di quello che sta avvenendo a livello legislativo nel Parlamento italiano. Cosa sta avvenendo nel Parlamento italiano? Il governo italiano ha deciso di eliminare la circoscrizione elettorale del Pacifico, includendo l'Australia. No, noi avremo diritto sempre al voto, però i candidati che dovranno essere votati magari abiteranno in Sud America, in Argentina, in Uruguay, in Brasile, non vivranno e non abiteranno qui in Australia. E pertanto l'eliminazione di questo elettorato vuol dire che il nostro voto, il vostro voto, che noi ogni 5 anni esercitiamo, è quasi nullo, perché voi dovete poi votare per uno o l'altro candidato che non vivono in Australia, però vi rappresentano. Può darsi che andremo a finire a votare per un candidato che vive in Italia, immaginatevi che saremo rappresentati da un candidato che vive a Milano. Che bello, vero? Sì, magari ci avrà un'etichetta che magari ha fatto l'emigrante in Svizzera per un paio d'anni, pertanto si vestirà da emigrante. Ma i veri emigranti siete voi, i veri emigranti è la comunità italiana in Australia e in America anche, no? Non sono gli emigranti che vanno per un anno, per un mese, per 2 mesi, che fanno il viaggio con il treno e ritornano a casa. Pertanto è un discorso lungo da fare, aspettiamo il senatore Giacobbe se verrebbe in studio con noi e pertanto avremo questa conversazione di cosa può avvenire se. Ecco, cosa può avvenire se. A questo punto è dovuto che... apro il programma con la preghiera del giorno. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, perché siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggiore gloria, preservami da peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ecco, passiamo subito alla compietà, va bene? Passiamo subito alla la parte di questa messa, preghiera mattutina, la compietà. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora sempre e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Passiamo all'esame di coscienza. Questo voglio che lo facciamo insieme. È importante che lo facciamo insieme, l'esame di coscienza. Il libro dice, a questo punto è bene sostare alquanto in silenzio per l'esame della coscienza, che nella celebrazione comunitaria può essere introdotto a seguito di una formulario dell'atto penitenziale della messa debitamente adattato, e noi l'abbiamo fatto. Insieme siete pronti? Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdonici i nostri peccati e conducici alla vita eterna. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo conclude la preghiera iniziale della mattina E magari Nicolà, cosa abbiamo in programma per quanto riguarda le canzoni? Ieri abbiamo suonato, abbiamo messo in onda delle bellissime canzoni. Mi ricordo che c'era la Laura Pausini, c'era anche il calabrese, il cantante calabrese
Minoretano.
Minoretano, che ha cantato una bellissima canzone, meravigliosa canzone.
Mattia, ecco. Si è chiesto mai.
Sì. Cosa abbiamo in programma? Cosa ha scelto Loredana oggi?
Prima canzone quest'oggi è una canzone di Fiorella Mannoia. Il peso del coraggio.
Il peso del coraggio, perché ci vuole coraggio, vero? Ci vuole il peso che ci pesa sempre sul coraggio. Il coraggio deve venire sempre fuori.
Sono
per vincere.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore. Che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione. Se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare. Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia. Che bellissima canzone. Bentornati all'ascolto di Radio Maria. E grazie Nicola per questa bellissima canzone, Loredana. Veramente mi state facendo un grande piacere a tutti gli ascoltatori, non solo a me, ma a tutti gli ascoltatori. Queste canzoni veramente ci aprono la mattina e ci aprono il cuore. Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia. In Australia e siete in compagnia di Felice Montrone e
Nicola la Vermicocca.
Ecco Nicola con Loredana che ci segue da lontano ma ci sta vicino. Dunque oggi è martedì della 21esima settimana ed è l'anno dispari, va bene? Il tempo ordinario, l'anno dispari. Perché l'anno dispari? No, è l'anno pari, scusate, io sto guardando un'altra pagina, l'anno pari. Siamo all'anno pari, perché l'anno pari? Perché l'anno pari è 2026, è pari, vero? Se era 2025 era dispari, o 27 è dispari, pertanto leggiamo dall'anno pari. Ecco, questo magari non lo sapevate, vero? perché il messale porta due letture, uno per l'anno dispari e l'altro per l'anno pari, e noi leggiamo dall'anno pari. Dunque, oggi leggiamo dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. San Paolo, sapete che San Paolo si è ritrovato cristiano nella via di Damasco, vero? Pertanto San Paolo, magari l'altro giorno mi trovavo a dire che senza San Paolo non ci sarebbe stato molto di scritto nella religione cattolica. San Paolo è un grande scrittore, ha scritto tanto, tra lui San Giacomo, San Giovanni, gli apostoli tutti, però non trovo molto di San Bartolomeo, che l'abbiamo citato ieri, vero? Io non trovo molto scritto di San Bartolomeo, però ci sarà da qualche parte delle scritture di San Bartolomeo. Però troviamo sempre la seconda lettura e quella di San Paolo, la ritroviamo sempre continuamente, o Sant'Agostino, pertanto, in ogni modo, mantenere le tradizioni che avete appreso. Nessuno può calcolare il tempo della venuta finale del Signore. In ogni caso, per il cristiano vale non solo l'attesa di quel giorno, ma soprattutto la salda fede nella bontà di Dio, che ci ha scelti per la salvezza donandoci lo Spirito di Gesù. E passiamo alla prima lettura, e quella di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. San Paolo scrive: riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati del Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi a mantenere le tradizioni che avete appreso sia nella vostra parola sia nella vostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato la sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza. Conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio. Il salmo di oggi, e questo tu dicevi che Lucio Dalla ha cantato, ha musicato tutti i salmi, vero?
Sì.
Immaginatevi che questo salmo venendo musicato, essendo musicato da Lucio Dalla, no? Non so come si sarebbe, non so, però lo troveremo. Vieni, Signore, a giudicare la terra, insieme, tutti insieme. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti: il Signore regna, è stabile il mondo, che non potrà vacillare, egli giudica i popoli con rettitudine. Insieme, vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscono i cieli, esulti la terra, risuoni il mare, quando racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Insieme, vieni, Signore, a giudicare la terra. Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore, che viene, e se Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà ai popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dal Vangelo. Alleluia, alleluia, la parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia. Il Vangelo, come al solito, lo destiniamo al parroco del giorno, che sarà appunto letto e diciamo raccontato dal parroco del giorno durante la Santa Messa, che verrà messa in onda da Radio Maria Italia verso le 10 nel programma giornaliero della Messa dall'Italia. Io però vi do giusto una sinopsi, vi do giusto dei punti per quanto riguarda il Vangelo secondo Matteo. Due guai di Gesù vogliono smascherare e condannare l'inutile estorsionismo faraisco, che bade alle apparenze e alle sottigliezze formali, ma perde di vista le cose più importanti, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Il forte richiamo di Gesù ci invita ad un esame di coscienza. Ecco, vorrei rileggervi questo passaggio. Due guai di Gesù vogliono smascherare e condannare l'inutile estorsionismo del farisaico, i farisei, che bada alle apparenze e alla sottigliezza formali, cioè quando uno vi fa il lavaggio della testa o vi vuole imbrogliare, ma perde di vista le cose più importanti, cioè la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Il forte richiamo di Gesù in questo Vangelo ci invita ad un esame di coscienza. E l'esame di coscienza: siamo giusti? Siamo misericordiosi? Domanda, vero? Siamo giusti? Siamo misericordiosi? E siamo fedeli? Queste sono le cose che Gesù chiede a noi in questo esame di coscienza. Se siamo giusti, se siamo misericordiosi e se siamo fedeli. Ecco, questo conclude il messale del giorno di oggi. Va bene? Ecco. E passiamo alla prossima canzone. Siamo un po' in anticipo, e anche perché è buono che siamo un po' in anticipo, perché c'è tempo poi magari di avere più discorsi aperti. Canzone, Nicola.
Hai parlato momenti fa di Lucio Dalla? Mm-hmm. Allora ho tirato fuori un'altra canzone di Lucio Dalla. Questa si intitola INRI.
INRI?
Sì, che sono le lettere,
sì,
sul crocifisso. Uh-huh. Questo è il titolo della canzone di Lucio Dalla. Lucio Dalla con Marco Alemanno.
Non sapevo che Lucio Dalla era religioso, in ogni modo lo fa con serietà. Ascoltiamolo insieme.
Tra mille mondi te ne vai e splendi. Ho appeso in croce in un garage. Io non ho dubbi, tu esisti e splendi. Con quel viso da ragazzo, con la barba senza età, ci guardi e splendi. Di cercarti io non smetterò. Abbiamo tutti voglia di parlarti, mi senti, mi senti.
Ah. Sono tuo figlio anch'io, Dio, sono tuo figlio anch'io, Dio.
Confondi e splendi nei cartoni che son case per chi non le ha. Ti ho visto che splendi, di chiamarti io non smetterò. Abbiamo tutti voglia di abbracciarti. Mi senti? Sono tuo figlio anch'io, Dio, sono tuo figlio anch'io, Dio. Su una nave colma tu ti stringi, ma splendi. Nei dipinti insieme ai diavoli a Maria, di colpo ritorni, di inseguirti io non smetterò. Abbiamo tutti voglia di fermarci, mi senti, mi senti.
Aiuto.
Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia e siete in compagnia di Nicola.
Ah, sei felice.
Vai prima tu questa volta invece che io, vero? Sai che mi mancherai?
Oh!
Che dici? Ritornerai in studio così parliamo, facciamo sì. Un'intervista con il grande musicologo italo-australiano.
Chi sarebbe?
Non lo so, di fronte a me, no?
Quanti anni?
40 anni di musica. 45. Sei un'enciclopedia musicale, Nicola, ti ringrazio per averci dato questa mano. No, volontariato, fare questo sai, andrà nel tuo curriculum. Se un giorno cerchi lavoro, no, ti scriverò una lettera di complimenti dicendo sì, Nicola è affidabile, no?
Grazie.
Che bello, una lettera in cambio di 6 settimane di lavoro.
I would like to retire, come dicono in inglese, ma però
no, you know,
questo non è un lavoro, non è un lavoro veramente, no.
Un piacere. Allora leggiamo velocemente, ritorniamo in carreggiata e leggiamo da Intimità Divina di Padre Gabriele di Santa Maria di Maddalena, scritto durante il corso dei suoi anni. Morì nel 1954, l'anno che il libro fu pubblicato, ed è un libro di magia. Il nostro caro Stefano, oggi è in onda anche Stefano, vero?
Sì, è in onda alle 9:15.
Alle 9:15 ci manda i programmi dell'Italia con
Santi in Musica,
Stefano Senatore e il bravissimo Stefano, la quale qualcuno mi sta chiamando. Ecco, qualcuno risponderà, è il senatore che mi dice dove siete, sicuramente. Ecco, perfetto, questo avviene tutto quando siamo in onda in diretta, vero? E allora, Stefano, dicevo, anche lui ha acquisito un libro come questo, è rimasto molto contento di aver potuto averlo tra le sue mani, e pertanto iniziamo la lettura. Dunque, la lettura è semplice. La lettura di oggi si intitola Padre. Ieri abbiamo letto dalla lettura Signore mio Dio, oh Dio mio. Cristo Gesù, per opera di Dio, è divenuto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. In Lui il cristiano non solo trova la sua salvezza, la sua giustificazione personale, ma trova anche quanto è necessario per colmare i suoi debiti verso Dio e rendergli un ossequio degno di Lui. Il Figlio di Dio, infatti, si è incarnato non soltanto per redimere gli uomini, ma anzitutto per rendere a Dio, a nome di tutte le creature, cioè voi, me e tutti, un culto adeguato alla sua maestà infinita. La religione cristiana ha così in Cristo Gesù il suo ispiratore e modello, il prototipo unico e sommo, colui che attua in sé nel grado più perfetto. Il cristiano è religioso nel senso autentico della parola, a misura che cerca di ripetere in sé i tratti essenziali della religiosità di Cristo, associandosi alla sua atteggiamento interiore verso il Padre Celeste. Ma nei suoi rapporti con Padre Gesù è essenzialmente figlio. Il figlio che vive unicamente per il padre dal quale ha avuto l'esistenza. Il padre che ha la vita ha mandato me ed io vivo per il padre, dice Gesù. Il figlio che non ha altro ideale fuorché la volontà del padre, la quale aderisce con tutto lo slancio del cuore. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il figlio che in tutte le sue azioni cerca solo il beneplacito del padre. Faccio sempre le cose che gli piacciono, dice. Gesù, l'unico figlio di Dio per natura, ha avuto rendere gli uomini partecipi per grazia della sua figliolanza divina e li ha coinvolti nella corrente dei suoi sentimenti filiali verso il Padre Celeste. Nessuno più di Gesù riconosce e adora in Dio l'essere supremo, il Gesù, padrone assoluto di tutto l'universo. Nessuno più di lui comprende e vive la signoria dell'Altissimo. Nello stesso tempo, nessuno più di lui ha il diritto di chiamare Dio con il nome di Padre e di trattare con lui con il cuore di figlio. Questo diritto egli lo partecipa per grazia a quelli che credono nel suo nome. Ad essi rivela il mistero della paternità di Dio e insegna: voi pregate dunque così, Padre nostro che sei nei cieli, ci dice Gesù. E questo ci porta alla seconda parte della lettura di oggi. La seconda parte della lettura di oggi è scritta da padre Leonetto, dai scritti spirituali. Padre, è a te che mi rivolgo con confidenza tranquilla e mansueta. Tuo figlio mi ha insegnato che tu sei mio padre, che non bisogna chiamarti con un altro nome, che tu sei il padre. Padre, vengo con tutta semplicità a dirti che sono tuo figlio, a te lo dico con estrema serietà. Padre, fa di me ciò che tu vuoi, eccomi pronto a fare la tua volontà. La tua volontà lo so, che io diventi simile al tuo unigenito, il fratello maggiore che mi ha insegnato il tuo nome, che io cammini sullo stesso cammino, questo lo so, e con quale amore l'accetto, o padre, non ho forza sufficiente, ma l'accetto, eccomi, cosa devo fare? Lavora per me, taglia e togli, sollevami e lasciami tutto solo. Lasciami tutto solo. Sollevami e lasciami tutto solo. Non ti farò mai l'ingiuria di avere paura o di credere che tu mi dimentichi. E se trovo molto pesante la mia croce, potrò perlomeno ripeterti incessantemente che io credo al tuo amore e che accetto la tua volontà. Ma che io voglio bene, o voglio bere, allo stesso calice di tuo figlio, o padre, non rifiutarmelo. Tu non me lo rifiuterai, perché io so che questa è la tua volontà, Signore Dio, ecco la mia vita, perché tu ne faccia quello che vorrai, perché tu ne... che ovunque... ecco, non il telefono è ritornato, non so perché, ecco, lo passiamo di nuovo, ecco, quando succedono queste cose sono sempre belle, perché interrompono proprio a me, lo so, per concludere. Ma non potrai impedire che ovunque tu mi voglia inviare, contento o desolato, malato o sano, soddisfatto o umiliato, lo spirito in me non gridi verso di te, in modo veramente facendo un appello al tuo amore imperiosamente per gli uomini, i miei fratelli, i quali non sanno che tu sei padre. O padre, ecco la mia vita, però domina i miei fratelli perché io te li possa rendere. Questo è Leonetto. E concludo oggi con Focat, B.C. Focat. Padre, mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piacerà. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto. Ti ringrazio di tutto perché la tua volontà si compia in me, si compia in tutte le tue creature, in tutti i tuoi figli, in tutti coloro con il cuore che tu ami. Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto l'anima mia nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed ecco perché per me è un'esigenza di amore il donarmi, affidarmi alle tue mani senza misura, con infinità fiducia, perché tu sei mio padre. Ecco, e siamo arrivati alla conclusione di questo bellissimo passaggio del libro di padre Gabriele di Santa Maria di Maddalena, che è intitolato Divinità, Intimità Divina. E siamo arrivati anche alle 8:37 minuti e pertanto Nicola, passiamo alla prossima canzone in attesa del senatore, che dovrebbe arrivare in studio a minuti.
Sì, la canzone vincente a Sanremo 1990 da I Pooh.
Oh, che brutto. Sai che io ho incontrato i Pooh su un'autostrada in Italia nel 1969.
Wow.
Di che anno è questa canzone?
Questa qui 90, ha vinto Sanremo nel 90.
Davvero? Ascoltiamola insieme, dai.
Uomini soli.
Come me, come te.
Telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore perduti nel corriere della sera, nel va e vieni di
di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera?
A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tardi, perché ha paura del sesso, per la smania di successo, per scrivere il romanzo che ha di dentro. Perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità, si è detto che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Sete d'avventura, perché han studiato da prete o per vent'anni di galera, per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi. Dio delle città e dell'immensità, se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro, e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle
bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia in Australia, e siete in compagnia di Felice Montrone. Nicola, che canzone era questa?
Canzone vincente a Sanremo 1990 dai Pooh, Uomini Soli.
Uomini Soli, noi siamo soli, molte volte ci sentiamo soli e molte volte ci guardiamo intorno e diciamo, ma io l'altra mattina camminavo e ho filmato la mia ombra perché ero molto solo e non c'era nessuno, 10 chilometri, ero solo soletto sotto l'acqua e non niente. Volevo dire che abbiamo qui con noi il senatore Francesco Giacobbe, senatore della Repubblica Italiana. Benvenuto Francesco a Radio Maria Italia.
Bentrovati, grazie per avermi ospitato, complimenti per questa bellissima iniziativa. E se mi permette una battuta sulla solitudine, io ho fatto radio da quando avevo 12 anni, era il periodo delle radio libere in Italia, abbiamo fatto la prima radio libera a Piedimonte Etneo nel mio paesino, si chiamava Radio Belvedere International.
Ah.
E allora io facevo così, sto trasmettitore era con le lampadine, sai, con quelle cose complicate, cioè, e allora parlavo contro un muro, no? Quindi un ragazzino 12-13 anni parlavo contro un muro e mi sentivo isolato, mi sentivo solo, no? Dico, ma io sto parlando con me stesso. Poi però abbiamo comprato anche un piccolo registratore, con il registratore registravamo i programmi che poi andavano in onda dopo, e allora un giorno d'estate, mentre stavo in spiaggia, c'era un gruppo di persone sotto l'ombrellone che avevano la radio accesa sulla stazione radio del mio paese, ed ero io che mandavo in onda le canzoni. Dico, allora non sono solo. Ah, e lì ho scoperto come la solitudine molto spesso è un brutto male, però dobbiamo sempre pensare che nel mondo ci sono tantissime persone che magari indirettamente o direttamente ci ascoltano. La radio è un mezzo bellissimo per portare compagnia, ma a parte la radio c'è anche la volontà personale, e quindi proprio questa tua battuta sulla solitudine mi ha fatto ricordare di questo evento per dire ai nostri ascoltatori, ecco, oggi avete Felice, avete Radio Maria, avete tante persone che vi pensano, e quindi cerchiamo di superare la solitudine.
E l'esecutivo, senatore, l'esecutivo di Radio Maria Italia in Italia ha tanto voluto che gli italiani e l'Australia avrebbero beneficiato di questi programmi. Infatti noi trasmettiamo 24 ore al giorno vogliamo, cosa ci prefiggiamo? Ci prefiggiamo di portare una voce cristiana nelle case della nostra comunità e magari di portare Gesù nei cuori della gente. A me mi fecero notare velocemente che da solo non ce la puoi fare, portare i cuori portare Gesù nei cuori della gente da solo non ce la fai, devi avere lo Spirito Santo che ti accompagna e pertanto invoca lo Spirito Santo, e sembra che questo sia avvenuto. Perché? Perché trasmettiamo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all'anno, in italiano e in inglese, con due stazioni radio che trasmettiamo a Sydney e a Melbourne. Pertanto sogno avverato per quanto riguarda portare una voce cristiana nelle case della gente. Benvenuto a questo programma, senatore. Vorrei parlare un po' con lei di quello che sta avvenendo nel Parlamento italiano, o a meno che non vuoi parlare di altre cose.
Il Parlamento italiano, quello che sta avvenendo in questo momento, è che sono tutti in vacanze, per cui loro stanno a divertirsi in spiaggia al mare, oppure in montagna, oppure all'estero. Beh, ci sono alcuni che continuano a lavorare. Io in particolare sto lavorando perché al momento è arrivato in Senato un provvedimento che in effetti ci penalizza molto per chi abita da questa parte del mondo, che è una riforma elettorale che è giustificata dal fatto che tutti i governi cercano di trovare delle regole diverse a come si vota, anche per garantirsi la loro maggioranza. Però in questo caso crea secondo me delle iniquità, perché viene a decadere quella che era il principio della rappresentanza territoriale, che il buon Mirko Tremaglia, che fra l'altro era anche lui un sostenitore di quello che sarebbe stato oggi il governo, quindi di quelle forze di maggioranza, aveva pensato che fosse giusto ripartire il mondo per avere delle zone che venissero rappresentate perché hanno delle caratteristiche diverse. Questa è una cosa che anche come Radio Maria voi apprezzerete, perché quelle che sono le esigenze degli italiani in Australia sono diverse dalle esigenze degli italiani in Sud America, in Nord America, in Europa, anche perché la storia è diversa, gli anni sono passati, sono diverse generazioni. Ma c'è anche un movimento più o meno veloce di persone che vanno e vengono, eccetera, eccetera.
Senatore, lei è stato eletto in Australia, nella circoscrizione Oceania, che include l'Australia, per rappresentare gli italiani al Senato italiano,
sì.
Vero?
Sì, ma infatti quello che stavo cercando di spiegare è questo. La legge prevedeva quattro ripartizioni: Nord America, Sud America, Europa e il resto del mondo. Noi rappresentiamo il resto del mondo, che significa Asia, Africa, Oceania, Antartide.
Wow! Okay.
Una grande parte.
Enorme.
Con questa riforma, addirittura, queste quattro ripartizioni verrebbero abolite e ci sarebbe solo la circoscrizione estero, quindi verrebbero eletti i senatori del mondo. Cioè non più quattro ripartizioni, ma un senatore che rappresenta Europa, Nord America, Sud America, tutto il mondo. Alla Camera, siccome i rappresentanti sono di più, fanno due ripartizioni, una per l'Europa e una per il resto del mondo, quindi Nord America, Sud America, il resto del mondo. Per cui ecco, viene meno il concetto della rappresentanza territoriale. Perché? Perché noi in Australia, nel resto del mondo, siamo solo 350.000. In Sud America sono oltre 1,5 milioni, in Europa 2,5 milioni, per cui pertanto dovremmo competere per le preferenze con gli elettori di quelle zone lì, al di là dei partiti, no? Non entro nel merito dei partiti.
E se un elettore italiano in Australia avrebbe magari da chiedere una particolare questione, a chi si dovrebbe rivolgere se quello avviene?
Al sudamericano o all'europeo, che sicuramente sarà eletto, perché il risultato di questa riforma, se passa così com'è, è che saranno solamente parlamentari eletti in Sud America e in Europa. Ora, io spero che non passi, perché altrimenti l'Australia, Nord America, non solo l'Australia ma anche il Nord America non verrebbe rappresentato, perché numeri non ci sono nemmeno lì. In Nord America ci sono 500.000 elettori circa, quindi anche lì è difficile competere con l'Europa e il Sud America. Per cui si risulterà che in Parlamento saranno senatori e deputati eletti in Sud America e in Europa, e quindi chi ci rappresenterà non lo so. Poi, la rappresentanza è sempre un concetto aleatorio, però una cosa è avere un rappresentante che vive nella zona, e noi nel sistema anglosassone sappiamo quanto è importante l'accountability, rendicontare di chi viene eletto, sì. E questo è un concetto che purtroppo in Italia non passa molto. Ecco perché sto lavorando sugli eventuali emendamenti. Purtroppo ci costringono a cominciare prima degli altri. Il Senato riapre il 9 settembre, però noi cominciamo il 2 settembre con la riunione della commissione, a cui parteciperò in pieno, porterò il mio contributo cercando di, uno, non far passare la norma così come è stata proposta, e due, cercare nella peggiore delle ipotesi anche di migliorarla. Quindi starò lì a vedere ed esplorare se ci sono possibilità di migliorarle. Quello che ho fatto finora è ho chiesto a due professori di diritto costituzionale italiano, uno di Bologna e uno di Roma, di venire a difendere la nostra causa in Parlamento. L'hanno fatto, sono venuti a portare i loro argomenti perché le ripartizioni dovrebbero essere confermate a 4. E loro sono anche disponibili, se la legge venisse approvata, di fare appello alla Corte Costituzionale. Quindi non ci fermeremo lì, diciamo che bisogna continuare a lavorare, però non sono cose facili da ottenere. No. E come puoi immaginare, ieri sera fino a mezzanotte siamo stati al telefono per cominciare a concordare gli emendamenti, e nei prossimi 4-5 giorni dobbiamo finalizzarli, perché il primo settembre vanno presentati.
L'emendamento è stato approvato in Parlamento, vero?
È stato approvato alla Camera, e quindi ora al Senato dovrà ricevere l'approvazione del Senato, c'è ancora possibilità di poter modificare.
E il governo ha la maggioranza in Senato?
Ma il governo ha la maggioranza sia in Senato che alla Camera, però anche all'interno delle forze di maggioranza ci sono delle opinioni diverse. E poi secondo me non si sono resi conto di quello che sono, che comporta questo cambiamento. Che quando parli con i parlamentari uno a uno, ma non è possibile. Quando dico, guarda che così mi avete eliminato, dice, ma non è possibile.
È vero.
E purtroppo la realtà è che molto spesso in Parlamento qualcuno vota senza capire quello che sta votando. E questo io spero di poterlo rendere chiaro a tutti, in maniera tale da convincere al di là delle formazioni politiche, perché questa non è una questione di partiti, è una questione di rappresentanza del territorio. Io quello che dicevo al capogruppo di Fratelli d'Italia, che è Lucia Malan, in una battuta, dico: tu mi hai sempre detto che io vingo più facilmente perché voi non presentate dei candidati di alto valore, ma dico, trovatelo un candidato che vinca le elezioni contro di me, io sarò felice, perché sarà una battaglia in cui la gente esprimerà una preferenza per uno o per l'altro. Ma togliere così è da Gotardi, così è così da scappare via, no?
Ma questa tua, diciamo, rappresentanza non è perché tu dici mi affetta perché non sarò eletto, tu dici perché gli italiani in Australia non avranno la rappresentanza, vero? A te in verità non è che tu stai difendendo questa causa perché è per interesse personale, vero?
Ma Felice, io sono stato in Parlamento ormai da 3 legislature, ok? Mi hanno chiesto qualche mese fa: sei disponibile a ricandidarti? Ho detto sì, perché la 4ª legislatura la farei molto volentieri, anche perché c'è stato il periodo del Covid che mi ha bloccato per 3 anni di poter fare quello che volevo fare, ma io la farei molto volentieri, ma anche perché ho un livello di maturità tale all'interno del Parlamento che riuscirei a contribuire alla comunità.
Infatti
per un altro termine. Ma alla fine, personalmente, dopo 15 anni in Parlamento, 14 anni in Parlamento, va bene così, non è che è la fine del mondo. Ho anche una certa età, quindi se io non venissi rieletto non è che è la fine del mondo, però ovviamente ci tenterei. Ma essere estromesso non perché durante c'è la campagna elettorale e tu perdi le elezioni perché i cittadini non ti danno la fiducia. Essere stromesso con un colpo di penna nella legge non mi pare giusto. È proprio, come dicevo prima, da codardi e da chi non vuole affrontare il proprio elettorato.
E il governo ha fatto questo perché?
Hanno fatto un calcolo numerico, è una specie di gerrymander, per dirla all'inglese, cioè praticamente hanno fatto un calcolo per cui, secondo loro, se i seggi vengono assegnati sulla base della circoscrizione unica, il centro-sinistra perderebbe 4 seggi e il centro-destra guadagnerebbe 4 seggi. Quando poi andiamo a vedere i voti però del 2022 non è così, perché quando si vanno a vedere i voti il centro-sinistra perderebbe 2 seggi e il centrodestra guadagnerebbe 2 seggi. Il Partito Democratico ne perde da 3 o 4, però alcuni dei seggi che perde il Partito Democratico li prenderebbero AVS, il partito dell'estrema sinistra, oppure il Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia guadagnerebbero un seggio, l'altro seggio lo prenderebbe il MAIE.
Non è sicuro.
No, cioè, l'altro seggio lo prenderebbe il MAIE, che è il Movimento del Sud America. Quindi, in effetti, chi esce vincitore da tutta questa cosa è il Sud America e l'Europa. E quindi l'Europa, la ripartizione sarà proporzionale in base a quelli che sono i risultati, perché in Europa si vota in maniera proporzionale. In Sud America c'è una fortissima predominanza di questo movimento che si chiama MAIE, che è un partito politico, e loro sarebbero i grandi vincitori perché prenderebbero almeno un senatore in più e almeno uno o due deputati in più.
E pertanto loro appoggiano il governo esternamente.
Al momento appoggiano il governo, ieri hanno appoggiato il governo Draghi, prima hanno appoggiato il governo Conte. Quindi questo è un partito che... un partito, un movimento che va dove io non voglio non siamo qui per esprimere giudizi politici, però la realtà è quella che è, la storia ci dimostra che questi qui vanno a seconda dove va l'onda del momento.
E cosa pensi che gli italiani e l'Australia dovrebbero fare per controbattere questa posizione prima che venga passata la legge o spinga che venga discussa la legge in Senato? Cosa dovremmo fare noi? Cosa dovrebbero fare gli ascoltatori? In che modo dovrebbero partecipare a questa,
esprimere, diciamo, in maniera pacifica la propria opinione? In particolare le organizzazioni che hanno a che vedere con il governo italiano. Io ho chiesto ufficialmente sia agli enti gestori, cioè i vari COASIT e enti di assistenza, sia alle camere di commercio australiane della ripartizione, sia ai comites, di scrivere direttamente, non di fare delle cose, delle manifestazioni di piazza, che non è quello il punto. Il punto è di scrivere alle persone chiave, in particolare i componenti della Commissione Affari Costituzionali, per fargli capire l'importanza di questa cosa. I comites l'hanno fatto, hanno fatto una bellissima lettera che hanno mandato al Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e ai commissari. La lettera è stata sottoscritta da tutti i comites della ripartizione. Che io sappia, gli enti gestori e le camere di commercio si stanno muovendo, però anche questa è un'occasione in cui devo dire, se c'è qualcosa da fare va fatto entro le prossime 2 settimane.
Che fra due settimane.
Il 9 settembre la legge va in aula al Senato e il 15 settembre si vota. E una volta che si vota, l'unica strada che ci rimane è la Corte Costituzionale. Quindi,
che costa, vero? Cioè,
costa, non è facile. E poi, fra l'altro, la Corte Costituzionale ha dei tempi molto lunghi. Se guardiamo al 2013, per esempio, le elezioni vennero svolte sulla base di una legge che subito dopo fu dichiarata incostituzionale. Però le elezioni del 2013 si svolsero con quella legge lì. E quindi già il Parlamento era eletto, non è che una volta che viene dichiarato incostituzionale dice ora il voto viene annullato. Abbiamo dovuto aspettare 5 anni durante i quali è stata rifatta una legge, e quella legge poi si è votata nel 2018. Per cui se a settembre viene approvata la legge in Parlamento e le elezioni si svolgono ad aprile, la Corte Costituzionale non si è pronunciata, si vota con questa legge. Poi magari a luglio-agosto la Corte Costituzionale dirà ma questa legge doveva essere diversa, se ne dovrà fare un'altra, però vale per la prossima elezione. Ecco perché uno dei miei emendamenti che ho fatto stanotte, perché ho lavorato a duro, è quello di dire, vabbè, se passa così com'è, mettiamo un emendamento in cui diciamo che non si applica subito, si applica alle elezioni successive. Cioè diamo il tempo alla Corte Costituzionale di pronunciarsi, oppure se loro non accettano una cosa del genere, se viene approvata con meno di 2/3 di maggioranza, quindi senza coinvolgimento delle opposizioni, che si voti fra 2 legislature. Quindi cerchiamo di trovare delle soluzioni che possano ammorbidire l'effetto di questa legge.
La tua opinione dal risultato finale?
Ma la mia opinione è quella di speranza, la speranza è l'ultima a morire. Io sono uno che spera molto, che crede sempre nella giustizia, ho sempre abbracciato il motto che non bisogna chiedere vendetta, ma bisogna solo aspettare, perché nel tempo la ragione ti dà sempre ragione.
E su questa nota, senatore, posso chiedere di leggere la preghiera finale del programma?
Con piacere, anche perché questa preghiera è una preghiera di San Francesco, ed è San Francesco è uno dei santi che io venero in preghiera particolare. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio io porti amore, dove c'è l'offesa io porti il perdono, dove c'è la discordia io porti l'unione, dove c'è l'errore io porti la verità, dove c'è il dubbio io porti la fede, dove c'è la disperazione io porti la speranza, dove ci sono le tenebre io porti la luce, dove c'è la tristezza io porti la gioia. O Signore, che io non cerchi di essere consolato ma di consolare, non di essere compreso ma di comprendere, non di essere amato ma di amare, perché è nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati e nel morire che si risuscita alla vita eterna.
Grazie, senatore. La prossima la voglio leggere io, è una preghiera che ci tengo particolarmente, e io dico sempre ai nostri ascoltatori che pregare per i defunti è un atto importante della giornata, perché con le nostre preghiere cerchiamo, se in caso che il defunto è in purgatorio, con le nostre preghiere, diceva Padre Pio, li eleviamo in paradiso, pertanto hanno bisogno delle nostre preghiere per essere mossi in paradiso. Pertanto ogni giorno leggo questa preghiera, e la preghiera è questa. Dio di immensa misericordia, per amore del tuo figlio che hai voluto condividere con noi l'esperienza del dolore e della morte dei nostri cari, di cui piangiamo nella speranza la scomparsa dona di essere associata alla risurrezione beata di Cristo nostro Signore. Ascolta, Dio d'amore, le nostre suppliche, con le quali invochiamo la tua misericordia sui nostri fratelli e sorelle, perché liberati per la tua bontà da ogni residuo legame di peccato, ottengono l'eredità eterna. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E con questo, senatore, magari quando riparte per l'Italia lei?
Alla fine di questa settimana, anzi l'inizio della prossima settimana, sarà l'ultimo fine settimana trascorso con la famiglia.
Se vuole ritornare in studio prima che parte, le dedichiamo l'intero programma. Se vuole ritornare, dipende da lei.
La ringrazio, vediamo di vedere i tempi. Come sai, questa volta l'appuntamento dovrei metterlo con l'orario australiano, non con l'orario italiano. Ritornando alla preghiera per i defunti, un pensiero particolare per il mio caro nipote che ci ha lasciato 18 anni e mezzo, 4 anni fa.
Ecco, lo preghiamo.
Preghiamo per lui.
Preghiamo per lui. E con questo concludiamo il programma di oggi. Grazie, senatore Francesco Giacobbe, di essere stato con noi. E grazie a Nicola per essere stato con noi per ben 6 settimane. Riccardo dice 5, infatti dice 5. Da domani Riccardo sarà in poltrona tecnica nuovamente.
Un vero piacere, grazie.
Magari sappiamo che Nicola ci segue da vicino, ci ascolta con Loredana che ci prepara le canzoni del giorno. Grazie Loredana, un appuntamento a domani a tutti. Un grande abbraccio e arrivederci a domani.
Buona giornata.